Rap, parole in effetto, qua cerco di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto, assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di cacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e sparavista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione, in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire!
Eccoci, ciao a tutti, ciao a tutte, siete su Radio Wombat all'1359 nelle frequenze medie, e questa è la trasmissione della stampa rassegnata. Ciao, un caloroso saluto, chi ci aspetta, sì proprio insomma caloroso, veramente più che caloroso, non so neanche come mi è venuta, lo dico sempre, ma ora detto con queste temperature, perlomeno sull'area metropolitana fiorentina, sembra quasi un insulto o uno sfottò, non voleva essere questo, mi è venuto perché è rituale, e comunque insomma a parte quello, il calore è un calore affettivo, quello che vorrei trasmettere, e stavo appunto trasmettendolo a coloro che ci ascoltano con più frequenza, non che a quegli altri non gli vogliamo bene, ma sicuramente chi ci ascolta con più assiduità merita un pochino di più, diciamo così. Chi invece ci ascolta poco o addirittura per la prima volta, vi do il solito bigliettino da visita per dirvi che qui nella stampa rassegnata appunto è un po' un modo ironico, autoironico per dire che facciamo una rassegna stampa, però insomma senza darsi troppe arie, anche perché non abbiamo eccessivo metodo nel compilare la nostra trasmissione né guardare i giornali, che guardiamo con spirito critico e in libertà. Abbiamo saltato appunto la settimana scorsa la nostra trasmissione per mie beghe personali, mi dispiace, ma cercherò comunque di recuperare quelli che sono i temi principali per la città di Firenze, e vabbè, niente, insomma cercherò di ricollegarmi con quello che ho visto comparire sui giornali, perché anche se la trasmissione non l'ho fatta, li ho guardati e qualcosa avevo messo comunque diciamo da parte. Allora comincerei la puntata di questa settimana con una prima notizia che riguarda la questione del famosissimo, perlomeno per me, perlomeno per la nostra trasmissione, nella quale approfitto sempre per portare questa riflessione, questo diciamo argomento, che è la questione dell'aeroporto di Firenze. Il 21 di giugno su Repubblica, e direi per quello che sono riuscito a vedere, a guardare, è l'unico giornale che ha riportato la notizia sia il 21 di giugno sia nei giorni più o meno vicini, esce un articolo sulla valutazione di impatto ambientale. Valutazione ambientale, Peretola ricomincia da lì, la piana si ribella. Questo articolo di Ernesto Ferrara, che mi permetto di dire, senza nulla togliere allo scrivente, che è uno dei giornalisti più, come dire, delle penne più affermate dentro Repubblica, mi sembra una sommatoria di opinioni, se non proprio personali, perché evidentemente avranno anche l'approvazione della linea editoriale, quindi del giornale tutto, ma non dice molto rispetto a quelli che sono, come dire, i fatti, se non fare un po' un riassunto della vicenda. L'articolo comunque merita, secondo me, un po' di lettura e anche qualche commento. Anzitutto partire dal fatto, come ho detto, che è uscito solo su Repubblica, perlomeno quello che mi è riuscito di vedere, o comunque non è una notizia che in qualche modo è propriamente una notizia. Perché? Perché questa valutazione di impatto ambientale, che è un procedimento al quale vengono sottoposte, diciamo così, la maggior parte delle, diciamo, grandi opere o grandi infrastrutture o trasformazioni urbane urbanistiche che riguardano i territori, ovviamente non solo in Toscana, non solo a Firenze, è un passaggio che in qualche modo il famoso master plan, diciamo, che rappresenta il progetto stilato su carta da parte di Toscana Aeroporti, che è colei che lo presenta, e prima o poi a valutazione di impatto ambientale ci doveva comunque andare. Sui giornali, sui media mainstream, sentire le dichiarazioni di di Carrai, cioè di Matteo Carrai di Toscana Aeroporti, o dell'ingegnere Naldi, sempre di Toscana Aeroporti, o anche del sindaco Nardella, che di aeroporto ne parla addirittura più di Gianni, che comunque ne parla quasi sempre. Si sapeva che questa valutazione di impatto ambientale sarebbe dovuta arrivare. Prima avevano detto entro Pasqua, poi avevano detto per fine maggio, poi è diventato inizi di giugno. Quindi se si va sul sito del Ministero, appunto, che pubblica queste documentazioni, si scopre che il procedimento di valutazione di impatto ambientale è stato avviato il 9 di giugno. Quindi lo dice anche il giornale, che inizia proprio così: aeroporto riparte la via. Senza troppo dare nell'occhio, lo scorso 9 giugno l'ENAC, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, ha attivato presso il Ministero dei Trasporti la nuova valutazione di impatto ambientale per il progetto rivisitato della pista di Peretola, quello che, come da input della regione di Toscana Aeroporti, prevede un tracciato non più di 2.400 metri ma di 2.200 metri, ma soprattutto un diverso orientamento, non più sostanzialmente parallelo all'autostrada A11 ma leggermente inclinato verso Case Passerini. Questo è appunto l'incipit dell'articolo, che ci dice subito che la notizia di fatto non è propriamente una notizia, perché la valutazione di impatto ambientale è stata avviata il 9 di giugno. Quindi dal 9 di giugno l'articolo compare il 21, ed è possibile appunto che l'articolo sia stato, diciamo, in qualche modo imbeccato, mettiamola così, dal fronte del sì, che sui social, nelle loro pagine, che siano Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, non so esattamente in che ambito si muovano, hanno tirato fuori la notizia andando probabilmente a guardare il sito del Ministero una volta ogni tanto, e magari tra il 9 e il 15 nessuno l'ha guardato, il 16 qualcuno l'ha guardato e ne è venuta fuori appunto l'acquisizione di questo inizio dei lavori, diciamo acquisizione pubblica. Chiaramente coloro che sono più dentro le questioni, o più vicini agli ingegneri che l'hanno presentato, più vicini agli uffici, l'avranno evidentemente già saputo, non c'era bisogno che gli venisse detto. Però in questo senso mi permetto di di insinuare, o senza formulare particolari teorie, che ci sia in qualche modo anche un cambio di alcune retoriche e di alcune modalità di procedere che abbiamo visto fino a qui. Il primo round, che il master plan dell'aeroporto, quello con orientamento 12-30 e che poi ora è cambiato in 11-29 e che molti di voi ricorderanno è stato bocciato prima dal TAR e poi bocciatura confermata dal Consiglio di Stato, e quindi si è fermato, costringendo Toscana Aeroporti a formulare un nuovo master plan, che è questo e che va adesso a valutazione impatto ambientale. Questo primo round era stato caratterizzato da una grande pubblicità, kermesse, la kermesse al Palaffari, la riunione di Confindustria con le associazioni di categoria, coloro che avevano srotolato gli striscioni sul Palaffari dicendo sì aeroporto, la nascita del comitato sì aeroporto, quindi il tentativo di creare intorno alla vicenda aeroportuale non solo consenso, ma forse addirittura un movimento d'opinione. Ricordo che c'è stato insieme al comitato per il sì, che era stato appunto presentato in questa kermesse che si svolse al Palaffari di Firenze di fronte alla stazione, c'era stata l'attivazione di una raccolta firme online, che era arrivata a circa 7.000 firme e che, come tutti capite, non rappresentò un granché, tenendo conto che questa raccolta firme era online e firmava chiunque, per cui potevi essere di Parma, potevi essere danese e venire a Firenze per Pitti, potevi essere di qualunque paese del mondo e trovarti in un banchino o con qualcuno che ti segnalava la cosa e in qualche modo andare a esprimerti. Tra l'altro ti esprimevi essenzialmente sul fatto che ci fosse bisogno di un aeroporto migliore, e quindi, senza entrare neanche assolutamente nel merito dei problemi, chiunque avrebbe potuto firmare anche senza comprendere bene la cosa, perché alla fine, se uno dicesse ma lo vuoi un aeroporto migliore, potrei anch'io stesso, che sono assolutamente contrario e da tempo a questa ipotesi di trasformazione, potrei anche dire sì, come insomma, a tante domande, a seconda di come sono formulate, si può dare risposte che spesso possono essere addirittura contrarie a quello che realmente si pensa, quando invece si è compresa la questione. E quindi, insomma, questo era stato la caratteristica del primo round, lo chiamo così per semplificare, del nuovo aeroporto. Le cose evidentemente stanno un po' cambiando, anche e in virtù di quello che allora è successo, perché perché questo movimento di opinione, appunto le 7.000 firme di cui vi sto parlando, di questa raccolta online, non dicono tutto, ma comunque dicono certamente qualcosa, dicono che questo movimento di opinione non è nato nei numeri, non è nato per estensione, non è nato neanche per radicalità o per azioni, perché non c'è mai stato nulla al di là delle riunioni o delle iniziative proposte proprio da Confindustria e dalle maggiori associazioni di categoria, oppure dalla politica, quindi rappresentate principalmente dalle voci del sindaco Nardella e di Eugenio Giani, tra l'altro neanche con un'unità di intenti e d'azione particolarmente rilevabile all'interno del Partito Democratico, perché anche se loro lo incarnano, perché sono i vertici, uno della città di Firenze e l'altro della regione Toscana, nello stesso tempo dentro lo stesso Partito Democratico le voci contrarie sia a questo master plan sia ad ogni trasformazione dell'aeroporto di Peretola in un nuovo e più grande aeroporto sono molte e moltissime, compresi alcuni sindaci di comuni rilevanti, come sappiamo Sesto Fiorentino già da diversi anni, come sappiamo Campi con la vittoria di Andrea Tagliaferri, ne abbiamo parlato anche nelle precedenti puntate, e anche altri comuni della Piana che nel primo round, per opporsi alla prima ipotesi di master plan con orientamento di pista 12-30, avevano fatto un ricorso al TAR che poi è stato vincente e ha fermato appunto l'iter autorizzativo. Le cose stanno cambiando, quindi dal 9 di giugno che comincia la valutazione impatto ambientale al 21 non ci sono state notizie giornalistiche, non ci sono stati spot, non c'è stato il tentativo di creare intorno a questo un particolare consenso. Probabilmente appunto hanno imparato non solo che il movimento di opinione intorno al nuovo aeroporto non si crea neanche una tifoseria che può spostare degli equilibri, ma forse al contrario hanno capito che più fanno, come dire, fuffa intorno alle ipotesi di trasformazione, intorno a quello che succede, e più rischiano il contrario, cioè che si suscitino invece delle reazioni e che invece si svegli o si susciti quel movimento di opinione che è avverso e che si è dimostrato già tante volte e che già nell'articolo del giornale si legge con La Piana si ribella. La Piana si ribella, in realtà anche questo lo dice il giornale, perché non si è ribellato nessuno, perlomeno non nello specifico rispetto all'inizio della procedura di valutazione impatto ambientale, ma l'articolo poi ripercorre quelle che sono le storiche opposizioni sia del comune di Sesto sia di quella di Campi, come ho già detto io, e quindi insomma questa cosa avviene, possiamo dire, in un silenzio dei player mainstream, perlomeno quelli della comunicazione. Non si è data notizia e la cosa va un po' così. Questo, secondo me, oltre a essere indicativo di quello che è un cambio delle loro retoriche, per altri versi è anche un'altra forma di condizionamento dell'opinione pubblica, come a voler dire, a dimostrare che non c'è più bisogno di parlarne. L'aeroporto si fa, è stato già deciso, in quali sedi esattamente non lo sappiamo, però insomma se ne è già parlato e adesso vanno avanti solo i documenti. Dov'è che probabilmente secondo loro, secondo ammesso e non concesso, ammesso e ripeto non concesso che ci sia davvero un regista o una regia unica, però certamente una cabina di regia, anche se informale, in qualche modo c'è, non ne avranno in qualche modo, insomma, voglio dire, ne avranno parlato di come fare, quindi probabilmente nella loro testa non se ne deve più parlare, non se ne deve più parlare pubblicamente, si manda avanti solo i documenti, perché nella loro testa probabilmente questa funzione è stata svolta da quello che è stato il dibattito pubblico che si è svolto per l'aeroporto di Firenze, e che non è stata assolutamente una concessione da parte di Toscana Aeroporti, ma semplicemente un obbligo di legge, perché una legge istituisce e stabilisce che opere di questa rilevanza debbano essere sottoposte a procedure di dibattito pubblico. L'idea è quella che se ne debba parlare, in qualche modo è stato anche fatto, perché evidentemente dei dibattiti ci sono stati, dibattiti che però sono stati caratterizzati da un primo dato lampante e di fondo, cioè che tutto il dibattito muoveva da un dogma e da un assunto fondamentale che era incontestabile, cioè il nuovo aeroporto va fatto. Si può discutere di come farlo, ma il nuovo aeroporto va fatto. Capite bene che di fronte a, appunto, a una serie di domande che però eludono la domanda fondamentale sul perché e il per come di questo aeroporto se ne potrebbe invece fare a meno, sul perché e il per come si potrebbero praticare altre opzioni, compresa quella, appunto, che si chiama opzione zero, cioè l'idea che un'opera vada in discussione ma si possa discuterla fino in fondo, anche compresa l'opzione di non realizzarla, e quindi l'opzione zero, era un dibattito artefatto, un dibattito condizionato fin nel suo nascere, e per cui molte realtà, compresi i comitati in aeroporto, dai quali io faccio parte, dei quali riporto semplicemente, banalmente, umilmente il punto di vista, hanno deciso da una parte di non partecipare, contestarlo anche con un presidio all'aperto, dall'altra parte qualche realtà nazionale, come per esempio Lega Ambiente, ha deciso di partecipare in forma critica, portando appunto il contenuto dell'opzione zero, cioè l'idea che il nuovo aeroporto di Firenze sia inutile, non solo, ma anche che quello attuale debba essere sottoposto a vere e serie verifiche, soprattutto per quello che riguarda l'impatto acustico e il rischio dei sorvoli sulle zone famose di Peretola, Quaracchi e Brozzi. E nello stesso tempo queste realtà hanno attivato dall'altra parte un cosiddetto dibattito di comunità che ha attraversato diversi circoli, case del popolo, luoghi significativi dei comuni coinvolti da questa ipotetica trasformazione dell'aeroporto, proprio per coinvolgerli ad un livello diverso e crediamo più serio e più vero di partecipazione, partendo dall'assunto invece fondamentale opposto, cioè che di questo aeroporto non ci sia alcun bisogno da parte delle popolazioni, ma ci sia invece un bisogno da parte delle maggiori associazioni di categoria e della politica bipartisan, sia di centrodestra che di centrosinistra, che gli cura gli interessi, e infatti sono loro che lo sostengono, e nello stesso tempo per tracciare quello che potrebbe essere quello che è stato chiamato un progetto della piana, cioè una serie di cambiamenti, di trasformazioni desiderabili dal punto di vista degli abitanti che vogliono partecipare in termini di tutela ambientale e quindi della salute umana e non solo umana, e anche di possibilità occupazionali altre e alternative rispetto all'estrattivismo e agli indotti turistici, che li vediamo sì creare occupazione, ma che di quale occupazione si tratta, a quali condizioni, con quali salari e con quale futuro, crediamo anche di poter dire che è fuffa e molta è retorica. Quindi le cose in qualche modo stanno, diciamo, cambiando. Stanno cambiando, il primo round ha fornito degli elementi sui quali riflettere ai proponenti l'opera, tra questi anche quello dell'orientamento della pista e anche quello della sua lunghezza. L'articolo lo stava dicendo, io l'ho già letto, da 2400 metri si passa a 2200 metri, ripetendo questa cosa, che lo sconto è neanche del 10% sulla lunghezza della pista, e è uno sconto, una lunghezza della pista accorciata di 200 metri, che dal punto di vista dell'operatività, quindi della possibilità di far decollare e atterrare aerei comunque più grandi e con maggior numero di passeggeri, non cambia assolutamente nulla. Quindi è semplicemente il tentativo di far credere che il dibattito pubblico, che il nuovo master plan abbia preso in considerazione alcuni aspetti, alcune critiche, alcune debolezze del progetto precedentemente presentato, tra cui per esempio la lunghezza della pista. Ma se da 2400 la fai 2200 metri non cambia assolutamente niente, come non cambia niente o pochissimo il nuovo orientamento proposto, che anziché essere 12:30 è diventato 11:29. Questo per ottenere quale obiettivo, se non quello di sorvolare in fase di atterraggio e decollo un po' meno la zona e l'area pratese, e invece sorvolare di più l'area campigiana. Questo ci è sembrato da subito, vista la tempistica di questa proposta, anche un tentativo di smarcarsi o alleggerire la, come dire, la contraerea che partiva e continua a partire dal comune di Prato, dove il sindaco Biffoni, pur essendo del PD, si dichiara continuamente contrario ad ogni ipotesi di riorientamento della pista dell'attuale aeroporto, e invece collocarsi su campi dove, tra l'altro, fino a poco tempo fa, cioè fino al periodo elettorale, si era un comune senza sindaco, quindi un comune da questo punto di vista più debole di un altro, dove invece il suo sindaco, tra l'altro, ripeto, del Partito Democratico, era recalcitrante ad essere sorvolato in quella modalità, e quindi si è proposto un nuovo orientamento. Questo è un po' quello che viene detto, e insomma l'unico altro argomento che mi sembra utile andare a leggere e a prendere direttamente dal giornale riguarda la tempistica. La procedura è attualmente nella fase di verifica preliminare amministrativa presso il Dicastero di Salvini e si stima che possa durare in tutto circa 6 mesi. Il governatore Giani e i vertici della SPA degli scali di Firenze e Pisa, che è un altro modo per dire Toscana Aeroporti, perché è un SPA, società per azioni, di cui peraltro cerco sempre di specificare che la quota di maggioranza, ben oltre il 50%, è detenuta da Corporation America, la quale è di proprietà di un tycoon, di un magnate, che è l'argentino Eduardo Eurnekian. Questa Corporation America è la sua creatura che gestisce circa 50 aeroporti nel mondo, quindi specializzata in questa roba qua. E Eurnekian arriva a Firenze convinto anche dalle parole e dal rapporto con Matteo Renzi, e quindi si fa finanziatore, sostenitore del suo partito, della sua opzione, e quindi su Firenze viene a investire. Ad oggi ancora non è stato, come dire, realizzato quelli che sono i suoi desiderata, ma continua a spingere, e anche se Matteo Renzi è andato un po' in ombra da questo punto di vista, gli interessi quelli sono e quelli restano. Quindi hanno già annunciato che intendono cominciare coi lavori veri e propri nei primi mesi del 2024. Ecco, questo è quello che volevo dire. Insomma, le tempistiche sono queste, tempistiche che di fondo, come volevo dire appunto, c'è in fondo tutto questo, è dentro la cornice di una sorta di destino manifesto per Peretola, che non può che compiersi il destino di Peretola, perché se te fai il dibattito pubblico, fai la valutazione di impatto ambientale, ma già stabilisci che i lavori li vuoi cominciare i primi mesi del 2024, vuol dire che si potrà discutere di sistemare un arbusto da un lato piuttosto che da un altro, si potrà discutere di chi va a spostare i rospi smeraldini per portarli da un'altra parte, si potrà discutere di quanto si allunga una strada o meno, ma in fondo l'aeroporto si fa. Quindi tutte queste procedure, sia il dibattito pubblico sia la valutazione di impatto ambientale, sono per loro evidentemente solo dei passaggi formali, degli atti di ossequio e forse addirittura di vassallaggio nei confronti di un'idea di democrazia che ormai è residuale e formale, e che poi, una volta completati questi, insomma, si vada poi alla ciccia delle cose, che è fatta di ruspe, che è fatta di cantieri, che è fatta di aerei, che è fatta di soldi pubblici, perché non dimentichiamo mai che questo aeroporto va a costare alle casse dello Stato oltre 150 milioni di euro, che sono quelli con cui si comincia. Poi tutto quello che verrà realizzato intorno, tutte le questioni, le trasformazioni urbano-urbanistiche, che magari comporteranno anche altri costi, chissà come, chissà quanto, verranno spalmati su altri enti, nascondendo quello che è stato poi il vero costo. Sto pensando con questo allo spostamento del Fosso Reale e alla sua futura manutenzione da parte dei consorzi di bonifica. Sto pensando alle conseguenze sul Polo di Sesso in termini di possibili spostamenti a causa della vicinanza e del rumore prodotto, edifici che magari nel tempo si valuterà non sono più in grado di essere utilizzati, vanno ricostruiti, spostati o coibentati o insonorizzati, chissà quante altre cose col tempo potrebbero avere bisogno di ulteriori spese pubbliche per aver fatto posto a questa bestialità che è un nuovo aeroporto aeroporto per l'obiettivo di crescita di arrivare a 5 milioni di passeggeri e oltre, dai circa 3 milioni che sono stati fino al 2019, anno in cui poi c'è stata la pandemia e di trasporto aereo non se n'è in qualche modo più parlato per un bel pezzo. I numeri stanno risalendo, Toscana Aeroporti vuole investire e la politica gli sta, come dire, bollando le carte. Le cose andranno avanti, anche oggi io ne ho voluto parlare perché credo che sia una delle questioni principali sulla nostra piana, che ha a che vedere sia col territorio e i terreni nei quali direttamente si realizza l'aeroporto, sia con quello che sono le conseguenze in termini di turistificazione, perché evidentemente questo aeroporto va a rispondere a esigenze di un indotto turistico di cui poi daremo qualche altra notizia dopo la pausa musicale. E non ci venissero veramente più a dire che si risponde a un tessuto produttivo industriale, perché qui di fatto si sta dismettendo praticamente tutto, e la vicenda dei nostri compagni, amici e fratelli di GKN a Campi Bisenzio credo che dica, se non tutto, molto e moltissimo. Andiamo a fare una pausa musicale, che il caldo è veramente micidiale e ci vuole proprio un bicchiere d'acqua.
Calo con il rap a bestia in testa una nuova era. Odio 24 carati per chi c'è sta, solo amore per chi c'era, c'è sto. Rime per quante ne so, nel ritmo fino al collo, cacciatore come John Locke, ammazza caffè, siamo gli assassini del re, tu la puttana del bang, bang, pappe sulla pelle ma la storia non c'è, Roma ha già scelto me con il suo scettro senza re. E in più vengo dal basso ancora più giù, e te cancello con un braccio come Case, tu frecce dal mio arco tipo Face, tu e la tua faccia bianca non è più una fattanza blu, voglio cantare così, fiore de rabbia, ho un suono per chi ama, un altro suono per chi resta in gabbia, un altro suono me lo tengo per me, e se mi dici vuoi rispetto, de che? Cuore più cervello, perché il rap la mia droga, fossi con la testa del cobra, wanna be, assoggettati dalla coca, ma io sputo le mie rime col veleno del cobra. E cuore più cervello, perché il rap la mia droga, fossi con la testa del cobra, wanna be, assoggettati dalla coca, ma io sputo le mie rime col veleno del cobra.
Sono pronostico, arroccato sul protagnostico, so brusco, ostico, sì, avanti il prossimo, rime che me possino, boccate de monossido, si accaccina il sangue fin quando numero tossico, importa sempre, quindi oggi fuori moda, per voi merda, c'ha una spada laser verde come Yoda, Jedi Master, old school col ghetto blaster, paranoia grappolo come le bombe cluster, e Jessica Caster in missione, chiama alla guerra un'accelerazione, fanculo l'omologazione, porto cattiveria e roba seria, so il capo di me stesso come Victor Von Doom in Latveria, colpisco il punto più lontano, disseppellisco il coma, ultimo moicano, faccio solo i pop anche se stiamo come stiamo, sta roba è roba nostra, te dan culo, zio funk romano.
Cuore più cervello, perché il rap la mia droga, fossi con la testa del cobra, wanna be, assoggettati dalla coca, ma io sputo le mie rime col veleno del cobra. E cuore più cervello, perché il rap la mia droga, fossi con la testa del cobra, wanna be, assoggettati dalla coca, ma io sputo le mie rime col veleno del cobra. Sfreccio come un pilot nero come la notte, lascio geroglifici sopra le porte, tiro ancora i dadi, sfido ancora la sorte, per qualcuno è vita, per qualcun altro è morte, traffico queste pagine al veleno del cobra, fanculo la tua immagine, il tuo io, la tua moda, dentro il suono che gestisco c'è sta qualcosa che non puoi capire da qui fino alla fine del coma, capisci sì che non mi smuovi da qui con il tuo circo di adolescenti tristi, troppo tardi per prendere, troppo presto per spingere, troppo lucido per sentire, finge in più ci metto pure che il tuo culo è parato, io sordi per campano ce l'ho vado, sotto padrone so sempre stato schiavo, ma capo di me stesso con il rap blindato è cuore più cervello, perché il rap la mia droga, fossi con la testa del cobra, wanna be, assoggettati dalla coca, ma io sputo le mie rime col veleno del cobra. E cuore più cervello, perché il rap la mia droga, fossi con la testa del cobra, wanna be, assoggettati dalla coca, ma io sputo le mie rime col veleno del cobra.
Rieccovi su Radio Wombat, sempre all'1359 delle onde medie, noi siamo sempre la stampa rassegnata. Ciao e riprendiamo il microfono, avete ascoltato i Colle del Fomento con Cuore più Cervello dall'album Adversus, sempre credo bello e insomma voci classiche ma che sanno rinnovarsi, hanno saputo passare anche, come dire, nel nuovo millennio, ora senza stare a fare recensioni musicali che non è proprio il mio. Abbiamo parlato, per chi di voi si collega adesso, in inizio di trasmissione di un articolo uscito su Repubblica sull'inizio della procedura di VIA, cioè di valutazione impatto ambientale, per il famoso e chiacchieratissimo nuovo aeroporto di Firenze. Ora cambiamo diciamo argomento, andiamo a guardare quello che sta succedendo tra il centro di Firenze e l'indotto industriale. Mi risentirete nell'introduzione che ho fatto all'intervento che segue. Eccoci alla stampa rassegnata di Radio Wombat per andare a commentare insieme ai Siccobas di Firenze e Prato una notizia che vediamo uscire sul Corriere Fiorentino del 21 di giugno. Il panificio toscano compra il Cibio di Picchi, asta giudicata per 485.000 euro, i due banchi in Sant'Ambrogio venduti a un grossista. La notizia è appunto quella che riporta l'esito dell'asta che è stata fatta e quindi aggiudicata a questo punto dal panificio toscano per la bottega, in qualche modo un piccolo, se vogliamo, un piccolo supermercato, come si dice, un supermercato di prossimità, che era stato fondato da Fabio Picchi, imprenditore e anche famoso chef, forse qualcuno lo ricorderà, che poi è morto nel 2022. Da lì l'iter anche di quelle che sono state le sue proprietà, anche se al famoso ristorante Cibreo è subentrato il figlio. Chiaramente, quando un imprenditore, anche una personalità di quello spessore, se ne va, le cose in qualche modo sono destinate a cambiare. Quindi si sta parlando della città vetrina, si sta parlando del centro di Firenze, della zona, se vogliamo, una delle forse ultime frontiere della gentrificazione in città, lì nella zona della piazza Annigoni, dove c'è stato spostato tra l'altro il famoso mercato dell'usato e delle pulci, cosiddetto, da piazza De Ciompi, la zona della facoltà di architettura, la zona del mercato di Sant'Ambrogio. Lì appunto Fabio Picchi aveva costruito, fatto nascere questo piccolo supermercato con l'idea, lo prendiamo anche dal giornale che riporta come il Cibio dovesse essere nella sua idea un inno al buon cibo, rivolto ai residenti fiorentini del centro, ma con una connotazione abbastanza elitaria, per dirla con le parole del liquidatore Terzani, cioè l'ultimo soggetto, diciamo, amministrativo che ha avuto in mano quelle che erano le sorti del Cibio. A questo punto, da quest'idea di costruire questo piccolo supermercato di cibo buono, italiano e onesto nel centro fiorentino, si passa invece all'acquisto da parte di Panificio Toscano, tutt'altra realtà, una realtà industriale, una realtà sulla quale i Siccobas di Firenze e di Prato hanno avviato e poi in parte, diciamo, vinto una lunga battaglia per il rispetto dei contratti, per il rispetto e per il miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita. Siamo andati appunto a cercarli perché Siccobas di Firenze e Prato, impegnati ancora in questi giorni caldissimi e difficili nella vertenza contro la cooperativa che gestisce il trasporto e il montaggio per in appalto per Mondo Convenienza, sono stati appunto protagonisti di questa lunga vertenza. Vorrei con loro ricordare in qualche modo chi è Panificio Toscano e come si viva in qualche modo un continuo inganno tra le attività del centro vetrina e invece quella che è la realtà dello sfruttamento del lavoro che si realizza da altre parti. Direi con questo, anche se non è probabilmente uno dei temi caldi della vertenza sul lavoro, che è di tipo sindacale, ma ciò non toglie che ci sia evidentemente anche poi un problema sulle qualità delle produzioni e sulla, come dire, sul marketing del territorio che queste aziende in qualche modo pretenderebbero fare, ma che poi nascondono evidentemente altri processi industriali, altre filiere, anche per quanto riguarda quella che è la qualità del cibo, quella che è la loro provenienza, quelli che sono i processi della loro lavorazione. colazione, si vendono nel centro con l'idea del prodotto tipico e locale, magari ammiccando a delle filiere corte ai produttori di qui, e poi magari si scopre che invece vengono lavorate da stranieri senza contratto le farine che vengono chissà da dove, dall'Ucraina, come in qualche modo sappiamo, dalla Turchia o chi per loro. La parola ha appunto al Siccobas di Firenze e Prato per ricordarci chi è Panificio Toscano, chi era e magari chi è ancora, e eventualmente, se ne hanno tempo e voglia, per fare un piccolo aggiornamento su quella che è la battaglia sul mondo convenienza che sta andando avanti e si è allargata anche a Roma e Bologna, che abbiamo visto entrare in conflitto con scioperi, picchetti e allargare appunto il fronte di lotta.
E ciao a tutte e tutti, grazie per questo spazio che ci date. Inizio, sono qui io insieme a Riccardo. Inizio io dal panificio, da questa notizia appunto che abbiamo sentito di questo nuovo punto vendita. Ne approfitto per fare un po' un appunto su l'avvertenza Panificio Toscano, un'avvertenza che è iniziata ormai 5 anni fa. In cui in questi 5 anni abbiamo ottenuto una parte delle nostre richieste. All'inizio si lavorava con le cooperative, poi c'è stata l'internalizzazione, erano tutti all'ultimo livello del panificio artigianali sono stati aumentati dei livelli, e dal 1 gennaio il contratto è stato trasformato dalla stessa azienda a panificio industriale. L'abbiamo annunciato all'inizio di quest'anno. Ad oggi ci troviamo in una situazione in cui ovviamente ancora non abbiamo l'avvertenza non è finita, perché stiamo trattando sui livelli di inquadramento di questo contratto industria, e abbiamo anche un'avvertenza al Tribunale del Lavoro, ma comunque in questi giorni ci sta essendo una trattativa. In realtà 2 settimane fa abbiamo aperto di nuovo lo stato di agitazione a Panificio Toscano, però immediatamente l'azienda si è data disponibile ad un tavolo di trattativa. Dopo 5 anni anche i nostri rapporti di forza sono cambiati, ed è in corso una trattativa per l'assegnazione dei livelli giusti, e quindi del salario giusto, a partire dal contratto industria che appunto è applicato dall'inizio dell'anno. Il panificio appunto l'abbiamo appreso anche noi dai giornali che questa acquisizione di questo nuovo punto vendita, sicuramente nel caso in cui l'iniziativa sindacale dovrà di nuovo ripartire sul fronte della mobilitazione, e sicuramente sarà un'occasione in più per farsi vedere anche in centro a Firenze e per rappresentare quali sono le problematiche dei lavoratori, la lotta che hanno fatto e a che punto siamo. Io però passo la parola a Riccardo su Mondo Convenienza, siamo qui al presidio, che vi farà un aggiornamento invece qui su Campi Bisenzio.
Sì, ciao a tutte e tutti, siamo qui al presidio davanti ai cancelli del magazzino di Mondo Convenienza di via Gattinella in Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, e siamo al 25esimo giorno consecutivo di sciopero e di presidio permanente con le tende davanti al magazzino. Qui continuiamo nonostante ancora non ci sia una volontà esplicita, quantomeno da parte dell'azienda, di sedersi a un tavolo e di trovare un accordo e riconosca il contratto della logistica e riconosca l'orario regolare di 40 ore a settimana ai lavoratori che stanno facendo sciopero. Oggi è riniziato e ripartito lo sciopero anche a Bologna, al magazzino di Bologna, dove dalle 6 del mattino i cancelli sono paralizzati dal picchetto, e Anche lì lo sciopero continuerà fino a che non si arriverà ad un tavolo per trovare una soluzione in questa direzione. La soluzione, che abbiamo già detto tante volte, non può essere che riconoscere il contratto giusto, che significa, in parole povere, 500 euro in più in busta paga per ogni operaio e il diritto alle ferie, alla malattia, alla trasferta giornaliera, nonché a lavorare 39 ore a settimana invece delle 70-80 di cui sono abituati a fare i lavoratori ad oggi. Lo sciopero a Bologna, come dicevo, si era interrotto per un tavolo in prefettura di Bologna che si è concluso con esplicitamente in cui la cooperativa in appalto di Mondo Convenienza, la RL2, che è la stessa di qui di Campi Bisenzio, ha detto di non voler trattare con il sindacato e non voler avere niente a che fare. Per questo oggi è ripartito lo sciopero e dalle 6 del mattino c'è ancora il picchetto a Bologna. Per questo chiediamo a tutte e tutti anche di raggiungerci nei presidi, sia gli amici di Firenze di venire qui a Campi Bisenzio, sia gli amici di Bologna, se eventualmente legati, di andare a Bologna. Ieri siamo tornati anche davanti al negozio per volantinare e parlare con i clienti e abbiamo l'intenzione di tornarci anche domani e dopodomani, sabato e domenica, al negozio di Mondo Convenienza in via dei Confini numero 2 a Prato. Torneremo per volantinare per un sit-in pacifico ma determinato, per spiegare a tutti i clienti che in questo momento le consegne non stanno avvenendo e quali sono le ragioni per cui non stanno avvenendo. L'azienda sta continuando a illudere i clienti che le consegne ci sono, fissando degli appuntamenti e disdicendoli all'ultimo minuto per far andare i clienti contro lo sciopero. E inoltre il tavolo in Regione Toscana con l'azienda e anche appunto il SICOVAS, il nostro sindacato, pare che ci sarà il martedì prossimo, in cui si capirà meglio quale sarà la direzione. Ecco, in ogni caso noi siamo determinati e che vada bene o vada male, o che ci sarà o meno una direzione di accordo e di trovare un accordo e di rispettare il contratto giusto o meno, noi siamo pronti ad andare avanti finché il contratto giusto non ci sarà e fino alla vittoria, come abbiamo promesso e abbiamo detto fin dall'inizio. Grazie mille per l'occasione, grazie a Radio Wombat e spero che ci riaggiorneremo presto e spero con un accordo siglato e dei diritti riconquistati. Grazie.
Bene, certo Riccardo, grazie. Speriamo di risentirci a breve, sia per avere appunto informazioni, aggiornamenti, e speriamo davvero di esserci arrivati con un contratto e con delle conquiste sindacali, salariali e di condizioni di lavoro che ci aspettiamo e ci spettano di diritto a tutti gli effetti. Davvero grazie per tutto, grazie anche a Sara per averci ricordato chi è, chi sono quelli del panificio toscano, che appunto ricordiamo per chi magari si è distratto o si è collegato un po' tardi, che hanno acquisito appunto il punto vendita Cibio, che si trova nella zona di Sant'Ambrogio, centro storico, centro vetrina di Firenze. Cambiamo noi argomento con la stampa rassegnata, abbiamo ancora qualche decina di minuti per parlare di altre cose e ora li andiamo a prendere dai giornali e dagli articoli di cronaca. Andiamo a guardare un paio di articoli che ho selezionato questa settimana e che insistono su dei temi assolutamente caldi per la nostra città e ovviamente anche per la stampa rassegnata, che in qualche modo segue quello che esce sui giornali e non può non incappare, non soffermarsi su notizie come queste. La prima è quella che riguarda lo spot, per ora è uno spot ma forse comincia già a prendere una certa concretezza, su il Tour de France a Firenze. Lo prendo dal Corriere Fiorentino del 21 giugno, il tour a Firenze, indotto da 30 milioni, con invasione tra parentesi. Quindi già interessante il titolo, perché si mette in evidenza ovviamente la questione economica, che credo sia assolutamente l'unico aspetto che la giunta, che Nardella, il sindaco, insieme al governatore dell'Emilia Romagna, appunto Bonaccini, di cui chiaramente dobbiamo guardarli anche dal punto di vista propriamente partitico, oltre che politico, perché sono stati coloro che dentro le primarie del PD rappresentavano quella sorta di corrente, di, diciamo, di mozione, di opzione politica che si contrapponeva poi a quella che ha vinto della Elish Line, e che invece era quella degli amministratori, diciamo così, quindi che incarnavano, diciamo, da questo punto di vista anche una certa esperienza di governo, di governance dei territori, di governance della città, e dal nostro punto di vista una governance di cui dobbiamo mettere in evidenza gli aspetti propriamente neoliberisti e neoliberali, compresi quelli della cessione, della pianificazione e della direzione urbana nelle mani dei privati. Questa notizia va in qualche modo in quella direzione lì, perché appunto si pensa di portare il tour da queste parti. Guardiamo cosa dice il giornale: con la corsa 400 posti di lavoro, ma Firenze dovrà gestire i tifosi insieme ai turisti. Il centro studi turistici ha calcolato le ricadute della Grand Depart. 500.000 di appassionati di ciclismo che si sposteranno a Firenze, un indotto calcolato in 30 milioni, 400 posti di lavoro in più, ma anche una città dovrà capire come gestire tutti i visitatori contemporaneamente. È la ricaduta della partenza del Tour de France fissata per sabato 29. 500.000 di appassionati di ciclismo si sposteranno a Firenze, un indotto calcolato in 30 milioni, l'articolo si ripete, 400 posti di lavoro, bla bla bla. Forse anche l'articolo che è impaginato un po' confusamente. Sabato 29 giugno del prossimo anno, da Piazzale Michelangelo, via da Firenze, nel ricordo di Gino Bartali e Gastone Nencini, e arrivo a Rimini, ma gli effetti dell'evento si vedranno in tutta la città metropolitana, come ha spiegato ieri mattina Alessandro Tortelli, direttore del Centro Studi Turistici, di fronte alla Commissione Sviluppo Economico di Palazzo Vecchio. Il turismo legato allo sport sta uscendo dalla sua nicchia, ha spiegato Tortelli. Il tour è l'evento più seguito dopo Olimpiadi e Mondiali di calcio. Oltre 500.000 persone potrebbero seguire la fase preparatoria e la partenza della prima tappa del Tour de France. Così su Firenze potrebbe essere generato un prodotto interno lordo aggiuntivo pari a 20 milioni di euro. I numeri in effetti non sono banali. Solo pensando agli atleti, ai tecnici e a tutti gli addetti ai lavori vari dei vari team ciclistici, si parla di 4.000 persone che soggiorneranno in zona nei prossimi giorni, nei giorni prossimi alla partenza, per avere più libertà di movimento nei vari comuni dell'area metropolitana fino a Campi Bisenzio. A loro si aggiungeranno 5.000 operatori dell'informazione, visto che l'evento è coperto da circa 100 televisioni più altri media. Dei 500.000 spettatori previsti, stando alle stime del Centro Studi Turistici, al momento sarebbero 162.000 quelli provenienti da fuori provincia, di cui oltre un terzo, 55.000 pernottanti. Sarebbero stranieri la metà di loro, 27.000 persone, per un totale, ha detto il direttore del Centro Studi Turistici, di 83.000 pernottamenti nelle strutture ricettive della città, con un aumento dei posti letto occupati fino al 90% su Firenze, più 17% rispetto alla media e del 60% negli altri comuni. Turisti che quindi si sommerebbero a quelli già presenti e non li sostituirebbero, visto che, se guardiamo i dati dell'occupazione lorda di giugno 2022, troviamo un'occupazione del 58% negli alberghi di Firenze e del 46% nelle strutture alberghiere. Se, come crediamo, nei prossimi anni ci sarà un aumento dei turisti, possiamo comunque considerare che nel 2019 l'occupazione lorda di giugno era stata del 74% negli alberghi e del 56% nelle strutture extraalberghiere. Per quanto riguarda l'indotto, viene stimata una spesa media di 110 euro al giorno per persona, tra quelle che arriveranno per seguire il tour. Ai 21 milioni stimati per i turisti si aggiungono i 6,1 milioni che dovrebbero spendere per pasti, bevande e shopping i turisti giornalieri, e i circa 3 milioni dai residenti. Gli incassi più importanti saranno quelli dei ristoranti, 9,6 milioni, e delle attività ricettive, 9 milioni. io l'articolo l'ho letto tutto, l'ho letto distrattamente, ma non credo che ad oggi, insomma, rispetto a questi numeri, a queste stime, a queste percentuali messe in questa maniera, ci sia qualcosa di comprensibile, se non forse quello che già è stato detto nel titolo, cioè che si genera un indotto, questo evidentemente è indubbio. Poi c'è, tra parentesi, l'invasione, perché chiaramente il pensiero di fronte a tutto questo va al fatto che si sta parlando di una data che sarebbe il 29 di giugno del 2024 e che ovviamente in tutta questa situazione i turisti si andrebbero a sommare a quelli che già vengono nella città d'arte, quindi che ci sia da parte delle categorie economiche, da parte degli operatori turistici del settore tutto questo bisogno di andare a stimolare il turismo sportivo e a portare il Tour de France a Firenze, in Emilia Romagna, a me sembra sinceramente un po' strano. Però poi, dopodiché, le cose non stupiscono se noi guardiamo quelle che sono le attività principalmente gestite in città, se noi guardiamo a tutto quello che è stato lo sviluppo di questi anni proprio rispetto alle strutture turistico-ricettive, compresi i famosi studentati, che di fatto sono degli alberghi travestiti da studentati, e quindi capiamo bene come d'altronde, se si è fatto delle promesse a degli investitori immobiliari che hanno realizzato delle strutture turistico ricettive e non diciamo da poco conto, è evidente poi che la stessa amministrazione che li ha agevolati, facilitati per costruire o riqualificare quello che c'è in città e il suo patrimonio storico e anche immobiliare, poi in qualche modo deve avviare delle iniziative per riempirli questi alberghi. E questa è l'Italia che evidentemente, non solo Firenze ma in senso molto ampio come intero paese, sistema paese, sta tra virgolette scegliendo, perché ovviamente queste scelte non è che le facciamo attraverso dei processi realmente democratici, ma avvengono tutte a livello di delega politica, una delega che tra l'altro la fortissima delusione degli ultimi almeno 20 anni della politica per delega e della partitocrazia in questo paese ha fatto arrivare anche le percentuali di voto a dei minimi storici che continuiamo a segnalare, non tanto perché ci dispiaccia della crisi della rappresentanza, ma come elemento indicatore e cartina di tornasole di una disaffezione alla sfera pubblica e più in generale all'azione collettiva che sta rendendo il paese vittima un po' di se stesso. Se da questo punto di vista diciamo questo, rileviamo però anche dall'altra parte, queste sono anche le nostre speranze, quelle di lavorare nei movimenti, nelle associazioni e in una voglia di partecipazione che il popolo italiano continua a esprimere fuori dai partiti organizzati, fuori dalle principali forze politiche, le esprime però nei movimenti, le esprime però nelle associazioni, le esprime in tanti comitati che faticosamente cercano anche una fuoriuscita comune. Questo, diciamo, ragionamento mi porta anche naturalmente a parlare di quella che è la vicenda del referendum Salviamo Firenze, un referendum proposto che ha cercato in qualche modo di saldare intorno all'opposizione, appunto, alla turistificazione della città e in essa alla rendita fondiaria, che ne è forse l'elemento principale e primo, perché chiaramente direi anche che dobbiamo in qualche modo comunque distinguere tra la cosiddetta rendita turistica che va nelle tasche degli operatori del turismo, però questa è anche gente che vuoi o non vuoi lavora. Si può discutere del fatto che si faccia tutti o si faccia troppo turismo, però insomma questa è gente che lavora, porta i piatti, lava le coperte, cambia i tavoli, cucina, mette a posto, rassetta, riceve, sposta, dà indicazioni turistiche, sorride anche quando non vorrebbe, e quindi questo è assolutamente lavoro, lavoro vivo, forza lavoro, prestazioni e erogazione di lavoro. Dall'altra parte invece ci sono quelli che incassano stando fermi, che sono gli investitori, che è la rendita fondiaria, che è la rendita immobiliare. Questa è tutta un'altra vicenda rispetto alla rendita turistica. Insomma, una cosa è vivere di lavoro, che sia lavoro turistico, che sia lavoro industriale o che sia un altro lavoro. Si può discutere, come sto appunto facendo, dell'utilità e della necessarietà di questo lavoro. Chiaramente una cosa è il lavoro in sanità, una cosa è il lavoro nel turismo, una cosa è il lavoro nella scuola, una cosa è il lavoro in alcuni settori dell'industria, specie se non rispondono appunto ai bisogni della popolazione, ma invece a forme di consumismo o addirittura beni effimeri che diventano poi immediatamente rifiuti. Quindi il lavoro deve essere necessario e utile, però insomma una cosa è il lavoro, un'altra cosa è la rendita speculativa e la rendita fondiaria. Quindi quelli che fanno i veri incassi sono questi, e lo abbiamo visto anche in questo articolo sulla possibilità del Tour de France a Firenze, o meglio tra Toscana ed Emilia, quali sono i dividendi. Insomma, coloro che fanno i grossi incassi sono appunto quelli che dirigono la baracca e che stanno poi seduti in panciolle. Da questo punto di vista, come stavo dicendo, il referendum Salviamo Firenze, che è stato invece fermato furbescamente dal sindaco Nardella attraverso una sorta di escamotage politico, politicistico e amministrativo. Cioè lui sostiene che attraverso due delibere di giunta ha incorporato i principali quesiti che il referendum avrebbe chiesto, su cui il referendum avrebbe chiesto alla popolazione e alla cittadinanza di esprimersi, e quindi il consiglio degli esperti, il consiglio dei saggi, ha ritenuto il ragionamento di Nardella compatibile e condivisibile, e quindi il referendum per ora è stato fermato. Questa vicenda è interessante proprio per capire anche il rapporto che la politica di palazzo intrattiene con la società e con le sue forme organizzate dal basso, organizzate democraticamente, quali sono quelle dei comitati e dei movimenti, perché appunto quello del referendum Fermiamo Firenze si è visto la partecipazione chiaramente di sinistra Progetto Comune, nello stesso tempo nasce anche dal basso, dalle lotte, dalle battaglie dei comitati, degli abitanti, degli studenti, dei senza casa, degli sfrattati e quant'altro. E quindi la politica cittadina, che evidentemente non può fare a meno del consenso, non può ignorare più di tanto quello che succede anche con denunce e organizzazioni popolari e dal basso come questa, però nello stesso tempo finge un interessamento, ma nello stesso tempo però tira dritto per la sua strada. Ed è proprio qui la questione, proprio perché il sindaco Nardella ha promesso l'attuazione di norme stringenti proprio sulla questione della trasformazione in uso studentato dei cosiddetti grandi ostelli e quant'altro, però queste norme ancora non si vedono, e quindi la battaglia continuerà. Infatti dice, lo prendo da un articolo della Repubblica, il comitato tira dritto, referendum a settembre, Salviamo Firenze annuncia una consultazione informale dopo lo stop del comune ai quesiti. Leggendo nell'articolo si legge come vogliamo che le stesse norme di salvaguardia che Nardella ha annunciato per gli Airbnb, anche se ancora le stiamo aspettando, è quasi San Giovanni, ormai se le farà, arriveranno dopo i fuochi. Questa è una battuta con cui è uno dei proponenti appunto del referendum, Massimo Torelli, stigmatizza l'atteggiamento del sindaco. Quindi se il sindaco ha recepito come auto-osservazione al piano operativo le norme auspicate dai referendari, Salviamo Firenze spiega: siccome quelle norme dovranno passare dal Consiglio Comunale, non abbiamo la certezza che saranno confermate e neppure se si dovrà aspettare la prossima amministrazione. Per questo vogliamo mobilitare i cittadini per chiedere delle norme di salvaguardia temporanee che rendano subito esecutivo il blocco ai nuovi ostelli. I referendari ieri si sono recati in via Mannelli davanti agli ex uffici del Comune, che presto diventeranno un nuovo ostello. Vogliamo evitare che altri immobili a uso direzionale pubblico siano trasformati in grandi ostelli. E a Firenze ci sono tante strutture potenzialmente a rischio, Villa Basileschi, caserme, e se il sindaco vuole davvero bloccare questi investimenti, intervenga subito. Quindi insomma la questione a questo punto si è in qualche modo trasformata, per usare un termine caro agli urbanisti, da la richiesta del referendum invece ad una mobilitazione che chieda l'attuazione di queste norme che ancora non ci sono davvero, non sono ancora state scritte nero su bianco, devono essere prodotte e anche urgentemente, e nello stesso tempo devono essere applicate, perché è troppo facile dire noi abbiamo accolto i quesiti referendari come è stato detto, come auto-osservazioni al POC, cioè al piano operativo comunale, però nello stesso tempo poi non scrivere niente, oppure se quando le scrivi non le applichi, e quindi la battaglia si sta non fermando ma trasformando in questo, e viene tra virgolette rinviata a settembre, anche tenendo conto delle difficoltà delle mobilitazioni estive nelle città, soprattutto quelle come Firenze, che si riempiono di turisti ma si svuotano da residenti anche per le temperature e per le bolle di calore urbano che ben conosciamo e che dovrebbe conoscere anche il comune, ma che le conosce quando gli fa comodo e quando le usa come strumento di propaganda elettorale, ma poi nella realtà si continuano a portare o a cercare orde di turisti che evidentemente non si muovono in bicicletta, ma per la stragrande maggioranza usano dei mezzi a combustibili fossili, e quindi insieme alla cosiddetta invasione dei turisti si assiste alla invasione dei mezzi privati, e questo non aiuta certamente neanche le temperature in città. Quindi le città sono, perlomeno città come Firenze, diventano sempre meno vivibili anche a causa di tutto questo. Non sono d'altronde fabbriche per il turismo, anche se a qualcuno questo piace, e piace anche troppo. Direi che anche per questa settimana i nostri giornalacci li abbiamo guardati, qualche informazione utile speriamo di averla data. Ringrazio ancora Riccardo e Sara del Siccobas che sono stati con noi con i loro interventi e le loro voci, e a voi tutti e tutte appuntamento per la prossima settimana. Dalla Stampa Rassegnata, il solito grande e caloroso più che mai ciao!